Allora, buonasera a tutti. Allora, iniziamo subito con un'interrogazione. Professor Zanin, subito. La maestra Laura Zanin, la maestra Laura Fritz. Voi che eravate abituati a voler tutti in prima fila, o no? No, dai, vi chiediamo di venire. L'idea poi Francesco ve lo spiegherà meglio, ma insomma l'idea era quella che sia una serata di chiacchiere, di, you know, se riusciamo a raccoglierci un po' di più è meglio. Quindi se riuscite a venire anche qui davanti, qui c'è un po' di posti vuoti, alla fine davvero Francesco fa un altro lavoro, quindi non interroga. Allora, mentre ascoltate il mio nostro invito di venire avanti, anche Lisa, abbiamo bisogno dei filosofi anche che vengano qui davanti, che diano il contributo, ma anche di esempio soprattutto, non solo di pensiero, un pensiero agito. Allora, grazie intanto di essere venuti anche a questa terza e ultima serata di questa rassegna. In maniera molto sintetica abbiamo fatto gli altri due martedì, il primo con Marco Grollo, il secondo con la dottoressa Gallego, due incontri che ci hanno fornito, no, una serie di informazioni, di conoscenze, di spunti anche di riflessione su questo mondo del digitale, dell'utilizzo del digitale, di quelli che sono possono esserci dei rischi, quindi le preoccupazioni che ci sono, ma anche, no, l'altro giorno proprio con la dottoressa Gallego, anche degli spunti, ci pare in positivo anche, no, di ragionare non solo nell'ottica magari di divieti, ma anche nell'ottica di essere propositivi, della vicinanza con i figli. E quindi, insomma, senza avere la pretesa che questo tema sia stato sviscerato in tutte le sue parti e che tutto ciò che abbiamo sentito sia esaustivo, è l'occasione oggi per provare a confrontarci un po' su quello che abbiamo sentito, su quello che ci ha colpito e su quello che potrebbe essere anche, no, l'abbiamo chiamato un po' degli appunti in vista di una futura stesura di quanti patti digitali. Abbiamo chiesto e ringraziamo Francesco Corazza, psicologo di Agolo, che segue ragazzi, gli adolescenti, nei percorsi scolastici, nei metodi di studio, nel cercare di trovare la strada giusta, no, per arrivare a degli obiettivi. Allora, visto che ha questa specializzazione, diciamo affidati a lui perché ci porti sulla strada giusta per provare a raggiungere un po' il nostro di obiettivo. E quindi a lui poi il compito di gestire e di coordinare questo momento. Grazie a tutti.
Buonasera. E intanto vi ringrazio per essere qui. E come diceva Gianni, come vi ha fatto notare giustamente all'inizio di questa serata, abbiamo cercato di disporre le sedie in questa maniera. Perché? Perché a differenza degli due precedenti incontri, che erano più divulgativi, questo vorrebbe essere un incontro di confronto. E in cui, appunto, dopo aver sentito gli interventi delle serate precedenti, si cercherà di, come obiettivi, di arrivare a definire in qualche modo nuove idee, problematiche, intuizioni, che andremo ad inserire nella costruzione di questo patto digitale. Quindi uno degli obiettivi di questa serata è proprio quello di parlarci. Abbiamo avuto degli input molto validi nelle serate precedenti. Cerchiamo di calarli nella nostra realtà questa sera. Quindi mi aspetto, spero, che mi darete una mano nella conduzione di questa serata, in cui io cercherò di mediare i vostri interventi, i vostri punti di vista, cercando di trovare un filo conduttore che leghi tutta questa serata. Il secondo obiettivo, che è un po' più pretenzioso forse, è quello di invitare e accrescere il numero appunto di persone che si vogliano impegnare in maniera più attiva proprio alla stesura di questo patto, portando il loro contributo, sia adulti che porteranno sicuramente il loro punto di vista, sia anche ragazzi. Perché è importante? Come diceva la dottoressa Gallego nello scorso intervento, le regole è giusto che ci siano, è giusto che vadano calate, no? Come diceva anche lei, quell'intervento che sottolineava appunto l'importanza della dittatura, no? Familiare, della regola a cui si deve in qualche modo sottostare, ma è anche importante che queste regole vadano definite con i soggetti a cui queste regole sono rivolte, che sono i ragazzi. Quindi, a mio avviso, insomma, credo sia importante che anche loro siano coinvolti in questa stesura. In che modo? Parlandone tra di loro e volendo, trovando l'opportunità di definire anche loro, avere voce in capitolo in questo patto. Quindi rivolgo un invito ai ragazzi qui presenti, ma anche ai ragazzi che col tempo arriveranno a conoscenza di questa iniziativa, per essere una voce presente all'interno della stesura di questi patti. Come proseguiranno poi i successivi incontri, no? di questa concretezza di questo patto digitale? Oggi sarà appunto un incontro di idee. Durante l'estate verrà fatto circolare un questionario conoscitivo, quindi che darà modo a tutti quanti presenti questa sera e persone che non sono qui, che non sono potute essere qui con noi, di dare modo di esprimere quale per loro potrebbero essere delle regole da inserire in questi patti digitali. Alla fine di quest'estate cercheremo di riunirsi nuovamente, no? Con un gruppo più ristretto questa volta di persone che daranno vita a questo patto digitale. Alla fine dell'estate, quindi prima dell'inizio della scuola, indicativamente dovremo riuscire a presentarlo definitivo e chi vuole potrà appunto firmarlo. Ecco, quindi io entrerei subito nel vivo della serata e presentando i possibili temi su cui possiamo discutere questa sera. Alcuni li ho preparati io, se ritenete insomma che possa essere utile discutere di altri aspetti, potete intervenire e ne discutiamo insieme. Ripeto, l'obiettivo della serata non sarà definire un patto digitale, ma è appunto cercare di vedere se tutto quello che è stato detto negli incontri precedenti può essere in qualche modo calato nella realtà a Gordina, ok? Allora, un primo punto che ha senso trattare, se qualcuno ha già guardato i patti digitali sul sito ufficiale, vi sarete accorti che non c'è un patto unico, ma molto spesso ci sono due patti, due o più patti, per le diverse fasce d'età. Quindi un primo punto da sviscerare è proprio quello di capire se ha senso creare patti diversi. Siete genitori di figli di diverse età, molto probabilmente avrete a che fare con problematiche di un certo tipo, di una certa età. Quindi anche durante l'estate potrebbe aver senso cercare di definire in degli incontri più specifici genitori che hanno figli di una, della stessa età, per capire poi quali sono le problematiche più comuni. Un secondo punto da trattare questa sera è legato alla, alle tappe, no? Che porteranno alla presa, no? Alla conquista di questo, della tecnologia dal punto di vista dei ragazzi. Quindi, a che età possiamo riuscire a mettere le mani su questo telefonino? Vale la pena pensare a un progredire, no? Basato su dei telefonini di vecchia generazione per poi passare a dei telefonini sempre più nuovi? Ha senso capire se probabilmente l'avere un telefonino che non è, no, subito una fonte inesauribile di stimoli può aiutare i nostri figli a capire il senso del telefonino, che è quello di comunicare? Io vi lancio un po' di stimoli intanto per riflettere e per farvi venire delle idee, poi ovviamente ne discuteremo insieme. Un altro tema che affronteremo questa sera è legato al ruolo dell'adulto, no? Perché noi ci immaginiamo come dispensatori di regole, ma siamo anche degli esempi per i nostri ragazzi, no? Quindi noi daremo delle regole e ovviamente i ragazzi vedranno anche come ci comportiamo noi davanti al telefono, no? Quindi probabilmente ha senso inserire nelle regole anche darci delle regole anche a noi stessi, no? Nell'utilizzo del telefono quando siamo in presenza dei ragazzi. Ha senso che se noi diciamo ai ragazzi di non poter usare il telefono in un certo modo, poi noi lo facciamo comunque? Ok? Quindi ragioniamo anche sul fatto di poter individuare dei momenti in cui essere allo stesso livello, in modo da aumentare anche la nostra credibilità nei loro confronti. Un ulteriore aspetto da indagare è appunto, come era emerso nell'incontro precedente, questo gap generazionale molto marcato, no? Rispetto a voi con i vostri figli. Perché probabilmente potrebbe aver senso inserire nel patto anche una maggior comunicazione, no? Tra questi due mondi, quindi cercare di contaminare di più il mondo dei genitori con il mondo dei ragazzi, proponendo delle attività che vadano a conciliare questi due mondi in modo da ridurre questo gap. Altri temi potrebbero riguardare i luoghi, no? In cui poter usare questi dispositivi. Come era emerso, sembra che i ragazzi riescano a sfuggire, no? Determinate prescrizioni, diciamo, per andare a colpire dove, no, l'anello debole della catena, dove posso mettere mani su questa tecnologia. Quindi la zia che mi lascia, il nonno che è meno rigido, io riesco a essere più, posso mettere le mani su questi dispositivi. Ha senso mettere una regola, quindi, dove le limitazioni valgano anche in altri contesti, no? Quindi è proprio il senso del patto digitale, il fatto che si crei questa rete in cui le regole valgano per tutti i contesti, non solo per la famiglia. In questo modo si crea anche uno sgravio di responsabilità. Ecco, questi sono i temi principali, insomma, che si ritrovano in tanti altri patti digitali. Io adesso lascerei la parola a voi, insomma, come a chi vuole intervenire, a chi vuole dire, no, la propria idea rispetto a dei temi e poi cerchiamo di venire, insomma, di creare un confronto. Coraggio. Sì, liberamente. Prendo.
No, ma lo faccio forte.
Sì?
Sì. Sì. No, mi fai pressione il microfono, lascia aperto. No, si potrebbe.
Secondo me il problema è stiamo registrando come le altre puntate. Così magari si. Per quello.
Se lo sapevo che figure, va bene.
Cancelliamo.
Grazie.
Ok.
E si parla tanto di tecnologie, vedendo il telefonino, computer, tablet o cose del genere, no? Quando è stato il momento di dare un telefono a mio figlio, che più o meno faceva la seconda o terza media, adesso non mi ricordo, perché andava, non so, da solo a calcio, aveva bisogno che lo chiamassimo, eccetera, molti non mi parlavano, mi sono interessata io per delle SIM per minorenni, molti non le conoscevano e se ne parla poco, si conoscono poco e mi è capitato di conoscere dei genitori, delle amiche così, che più avanti, quando il figlio incominciava ad avere più dimestichezza col cellulare, più indipendenza, eccetera, di trovarsi in situazioni magari un po' antipatiche. Avendo una SIM per normale, cioè quella, chiamiamola per maggiorenni, entravano in contatto con tutto il mondo virtuale, tutto il mondo di internet e così. E capitava che arrivassero telefonate magari che di gente che non si conosceva, almeno questo è capitato. Dopo non so come si sia evoluta la cosa, però penso che tuo figlio venga chiamato da uno sconosciuto, insomma, non sia particolarmente piacevole. Io ho visto che con una SIM per minori sono riuscita a controllare abbastanza, perché ovviamente un pochino lo controllavo, un pochino facevo finta di non controllarlo, ma lo controllavo e un pochino dovevo lasciarlo libero, sono riuscita a evitare determinate situazioni, quantomeno in accordo col gestore telefonico non poteva entrare in siti tipo a pagamento e cose del genere, però se ne parla poco. Ecco, questa è una cosa che...
Grazie, sì. Allora, il tema hai toccato un tema importante, che è appunto il tema del controllo, no? della supervisione. E, quindi un'altra domanda che possiamo farci appunto è in che modo, con che limiti noi dobbiamo entrare, no, nel mondo dei nostri figli? Qual è il confine? No? Sono figli adolescenti, quindi presupponiamo che abbiano i loro spazi in cui noi non dovremmo entrare, ma cosa fanno in questi spazi? Quindi il discorso della SIM per minorenni sicuramente è qualcosa che, diciamo, aiuta, perché sgravia dalla responsabilità del genitore, sapendo che c'è già lo strumento che è limitato e non deve in qualche modo essere il genitore che entra nel mondo dei ragazzi. Va da sé che alcune bisogna capire, no? quanto il nostro intervento è utile, fino a che punto, no? La nostra supervisione ha un senso, ha un'utilità, e quando diventa eccessiva, no? Quindi quando c'è un eccesso di intromissione nel loro mondo.
Io volevo chiedere alla signora semplicemente quali erano le caratteristiche di questa SIM, o meglio se era andata dal gestore e era stato il gestore a proporre questa cosa qua. Per esempio io, quando mia figlia più grande era, aveva finito la quarta elementare, si era creata una situazione per cui lei giocava in un altro comune con i compagni di scuola e noi da Agordo dovevamo, cioè non avevamo ben chiari gli orari, concordavamo un orario, però poi bisognava partire e cercarla, insomma. E avevo, per evitare di acquistare un telefono, ovviamente a quell'età, avevo optato per quegli orologi col telefono integrato che non vanno, non sono collegati alla rete, e avevo comprato una SIM di quelle che il gestore mi aveva detto sono delle SIM che vengono utilizzate per la videosorveglianza, quindi poteva solo ricevere o fare delle telefonate a certi numeri, ecco. Quindi avevo optato per questa soluzione per prolungare, cioè per procrastinare più che altro il più possibile il telefono vero e proprio. Aveva funzionato, però da un punto di vista di mia figlia era stata una cosa da bambini piccoli che ha utilizzato sicuramente, però non era la stessa cosa, cioè lei l'ha catalogata come una cosa che serviva per comunicare fra di noi, ma non è sostitutivo di quell'oggetto ambito, che all'epoca non era neanche tanto ambito, ma insomma non è la stessa roba, insomma. Quindi sì, si era accontentata, diciamo, per quei due anni là.
Sì, da un lato, quindi noi adulti siamo alla ricerca di un modo per rendere questo passaggio verso l'autonomia sempre più graduale, no? Dall'altra parte ovviamente dobbiamo contrastare una tendenza al tutto subito, che è qualcosa che va un po' a minare i nostri piani di progressione, no? Quindi appunto le regole stabilite, condivise da tutti quanti, potrebbero sicuramente aiutare ad avere un freno rispetto alla foga, no? di questi ragazzi, di raggiungere l'oggetto ambito che è il nostro telefono. Dall'altra parte dobbiamo anche chiederci, secondo me, come genitori, quanto noi anche siamo disposti a essere meno controllanti, no? Con questi ragazzi. Quindi quanto un po' alla volta cerchiamo di lasciarli liberi, di dargli questa libertà, è qualcosa che facciamo veramente fatica a volte, no? a dare. Quindi passiamo dall'essere giustamente controllanti, monitoranti nel percorso dei nostri figli, e nel momento in cui loro necessitano di questa libertà, di questa indipendenza anche dal controllo, facciamo fatica anche noi a lasciarli andare, no? Un po' alla volta. Quindi parlandone proprio in questo momento possiamo riuscire a capire che anche altri genitori vivono le nostre stesse difficoltà, e quindi che questa difficoltà del fidarci è condivisa, no? E riusciamo a sostenerla meglio, sapendo che possono fare degli errori, no? Quindi è umano, e come diceva sempre la dottoressa Gallego, ricordiamo, no, quel passaggio del siamo preoccupati del non rompere, no? Non distruggere, che poi non si ripara più, lasciamoli sbagliare e cerchiamo di fidarci, no? E di parlare insieme per ricostruire quello che si è rotto. Sì.
Sì.
Ok, passo.
No, la
sì.
Faccio un intervento adesso, perché dopo dobbiamo andare a prendere le bambine che arrivano dalla gita. Allora, io non ho seguito i primi due incontri, li ascolterò. Mi scuso, forse faccio un intervento leggermente spostato in avanti su una fascia d'età più grande, però lo uso per fare una domanda. Si pensa all'interno del patto di lavorare sulla responsabilizzazione dei ragazzi rispetto alle conseguenze del proprio comportamento online? E parlo anche specificamente nel contesto di reati. Io vengo da una situazione gestita in quest'ultima settimana in cui ho a che fare con tre ragazzi, di cui due maggiorenni da poco, che hanno commesso dei reati penali utilizzando il telefono, e sono crollati di fronte all'essere messi davanti al fatto che se noi come scuola scegliamo di mandare avanti questa cosa, loro avranno la fedina penale sporca per sempre. Quando gli ho detto questa cosa, loro mi hanno guardato come dire non lo sapevo, ed effettivamente non lo sapevano. Allora, senza arrivare sulla repressione del reato a livello di ragazzo maggiorenne, che non è la discussione di questa sera, ma è strumento educativo inserire nel patto un lavoro sui ragazzi che è sostanzialmente dedicato a tu hai in mano un'arma e puoi fare del male e ne paghi le conseguenze, se hai più di 14 anni per un bel po' di tempo, se ne hai più di 18 per tutta la vita. Oppure si innesca un meccanismo per il quale, siccome ti ho detto che questa cosa qua è sbagliata, non vedi l'ora di farla, che è il classico meccanismo dell'adolescente. Io non ho risposte in questo momento a un sacco di domande, anche perché davanti a quello che mi è successo sono saltato per aria, perché due dei ragazzi che hanno fatto questa cosa per me erano bravi ragazzi, e lo sono ancora, ma hanno fatto una cosa molto grave, e quindi sono anche un po' con tante domande e poche risposte. Però posso assicurarvi che loro non si rendono conto del fatto che fanno tanto male e possono anche mettersi nei casini per sempre, semplicemente non lo sanno, non lo sanno. Non lo sanno a un livello che mi ha turbato.
Grazie per l'intervento. Sì, allora intanto possiamo assicurarci che va bene avere poche risposte e tante domande, quindi non bisogna avere per forza le risposte quando siamo davanti a un dilemma che coinvolge dei ragazzi in età di sviluppo. In particolare dell'aspetto legale ne abbiamo parlato nell'intervento della scorsa settimana. Nessun problema. E appunto mi dà comunque l'assist per proporre un altro tema su cui possiamo comunque discutere, che è il discorso della formazione, no? Quindi interventi come quello di martedì scorso, che sono stati davvero ricchi di spunti, ricchi di emozioni, insomma, perché è stato qualcosa di veramente toccante. L'aspetto penale, no? Come viene tante volte sottovalutato e messo in secondo piano rispetto al divertimento, al stavo scherzando, no? Che tante volte precede l'atto criminale. Quindi un altro aspetto da inserire nel patto è proprio quello dell'aspetto della formazione, no? Che è ambivalente, quindi sia per i ragazzi, quindi pensare, no, di introdurre o a livello scolastico o extrascolastico dei momenti di riflessione, di educazione digitale, no? In cui loro possono in qualche modo essere più consapevoli dei rischi, pur, no, quindi conoscendo quell'aspetto di ho il limite, devo in qualche modo superarlo, non tanto perché lo voglio superare per il gusto di farlo, ma per vedere cosa succede quando lo supero, no? Perché ho bisogno di capire la regola, il paletto, ma cosa c'è dietro, no? Cosa mi succede se lo supero. Quindi incontri che possono portare a una maggior consapevolezza, anche se non sarà la risposta definitiva, no, all'uso del perfetto dei dispositivi, e dall'altro anche incontri per gli adulti, no? Quindi avere un percorso che possa essere condiviso, no? Anche per l'aspetto che dicevamo prima, per fare un percorso condiviso tra genitori e figli, e che porti a una maggior formazione su tutti i rischi, diciamo, no? La SIM, il fatto degli aspetti legali, qualcosa che a furia di sentirli, che non siano solo serate isolate, no? In cui se ne sente parlare così a spot, ma diventino in qualche modo un evento ricorsivo che possa in qualche modo diventare una certezza per noi e per i nostri ragazzi. Ci sono domande anche su altri interventi su questo aspetto? Sì.
Davvero solo una parola in merito a questo, se potesse essere spunto per il patto un argomento che abbiamo già trattato, non mi ricordo bene in che contesto, ma del patentino, chiamiamolo così, potrebbe essere da grandi e da piccoli.
Esatto, il patentino potrebbe in questo caso avere senso non come dare un segnale in cui bene, hai il patentino quindi hai diritto al cellulare, ma potrebbe essere una condizione sine qua non in modo da stimolare, no, i ragazzi, motivarli a raggiungere per raggiungere l'oggetto del desiderio, avere un percorso da fare, no? Quindi quello è una condizione, non deve diventare un automatismo. Però quello potrebbe essere sicuramente un'idea. In questo caso potrebbe anche aver senso, no, il supporto da parte della scuola, perché questo patentino chi lo rilascia? Che organo?
Come scuola appunto ci siamo chiesti anche questo. Dietro la cassa non bisognerebbe mai parlare per defetto. L'Arsen, vediamo se mi sposto qui. Meglio, no, peggio. Beh, così, no. Vabbè, vediamo. Terribile così, forse. Chiedo ospitalità più in giù. Va bene, così, no, vediamo. Ecco, tenendo fermo. Ebbene, allora... quando ci siamo iscritti a settembre al percorso del MAC, pensavamo inizialmente, almeno come scuola, che ci fosse all'interno anche un percorso di questo tipo. Poi appunto ci sono tutte le lezioni videoregistrate che possono essere, però con gli adulti forse, con i ragazzi non credo sia lo strumento migliore, perché l'attenzione cala. Dopo poco non basta guardare, bisogna essere un po' più interattivi. E abbiamo cercato l'esistenza di altri percorsi, perché non è un problema solo nostro, solo di qui, e non è un problema solo di dire 14 anni, 15 anni, 16 anni, 12 anni. Se nel frattempo non c'è un percorso di formazione, portare avanti l'età non serve a nulla, serve a poco. Per cui abbiamo trovato un'esperienza dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria, che proprio rilascia anche il tesserino e sottolinea il rischio di cui parlava Francesco prima. Non è che adesso il patentino devi comprarmi e darmi il telefonino, perché anche quello è un discorso già affrontato e discusso da altre parti. Invece potrebbe essere una condizione necessaria, ma non sufficiente per averlo, oppure qualsiasi cosa che dà più consapevolezza aiuta, perché poi io sono intervenuto non solo perché come scuola questa idea almeno c'è e sono aperte le iscrizioni, in ottobre partirà una nuova ondata di questo progetto che è partito dall'Umbria, ma è supportato in tutta Italia, quindi è ben strutturato all'apparenza, almeno finché non si partecipa attivamente non si può mai sapere, ma sembra un bel progetto. E è importante però che tutto l'atteggiamento del patto, di tutte le attività, non siano per bene, allora questo lo fa la scuola e noi ci tiriamo fuori. Questo lo fa la scuola, ma dovranno partecipare anche i genitori e dovrà essere una cosa in continua collaborazione e confronto, senza dire beh allora qui sono a posto, ho delegato e ho fatto, perché non basta mai. Prima appunto è stato detto i ragazzi non sanno che quello che sentono poi possono essere loro stessi a farlo. negli ultimi anni abbiamo sempre chiamato la dottoressa Gallego, un anno sì, un anno no, ad Harvard, ma c'è negli altri anni, e molto diretta, avete sentito, non è che nasconda i comportamenti concreti che diventano reati. Lo dice, i ragazzi li guarda in faccia, li fa intervenire ancora di più di quello che ha fatto con noi la settimana scorsa, quindi controlla che siano attenti. Però da quello che ho percepito io, che ho vissuto io, c'è un meccanismo forse di difesa che ognuno di noi ha, che i ragazzi hanno, che penso sì, ma questo succede agli altri, non a me. Io comunque sono bravo, io non faccio, io non... sono altri, quindi bisogna sempre, siccome, sovrapporre più di una comunicazione. Perché il non sanno, io lo leggo, nonostante gli sia stato detto in mille modi, è mancato forse il 1001, e quindi dobbiamo collaborare tutti per arrivare. Benissimo il patentino, benissimo anche il tesserino rilasciato e tutto, ma non basta. Su questo dobbiamo essere consapevoli, e che bisogna sempre, la cosa più importante, utilizzare il patto come obbligo quasi, ma anche bellezza del dialogo continuo in famiglia, perché altrimenti non si ottiene niente. Solo due secondi, sim per minorenni, può essere un po' il modo di aggirare. C'è il wifi, dove non c'è il wifi ormai? Se il telefonino ha la possibilità di agganciarsi, sim per minorenni, è già... non so quanto, e anche lì scarico, se è bloccato allora non potranno. Sì, ecco, può essere, però sempre parlare, perché se lo chiedo a Davide, Davide tu ce l'hai, mi presti 5 minuti e è finita. I ragazzi fanno presto, non è che possiamo dire no, io gli ho comprato la sim per minorenni, dormo tranquillo, perché altrimenti poi mi sveglierò in situazioni che ha descritto, che non riesco a riconoscere, magari ci conosciamo anche, non so. Comunque non è importante, importanti i contenuti. Ah, ecco, va bene. Va bene, spero di non essere stato troppo lungo. Comunque, come scuola l'impegno c'è, ne abbiamo parlato anche nel nostro ultimo consiglio d'istituto di Agordo. Io per il momento mi iscriverei a quel progetto, che ha già una struttura, più facile anche per tutti noi, se non prima esperienza. Poi, come ogni cosa, bisogna iniziare, fare un bilancio, va bene, va male, correttivi, e andare avanti così, con l'aiuto di tutti.
E visto che si parla di formazione, di educazione, di dialogo e tutto, e fortunatamente nelle scuole è tornato l'insegnamento dell'educazione fisica, civica, che purtroppo per un periodo è mancato, sarebbe da inserirlo, cioè proprio l'idea del mondo digitale all'interno di insegnamenti di educazione civica, perché si parla di mondo digitale ed è un mondo come il nostro, con cose buone, cose belle, cose brutte, reati, pericoli, aiuti, e quindi va inserito in un insegnamento che comprende la scuola, la famiglia, il ragazzo, ma fin da piccolissimi, perché la tecnologia, adesso che si va avanti, sarà sempre più invadente. Si parla in continuazione sempre di più di intelligenza artificiale, che a me sinceramente spaventa, e che sarà sempre più invadente. Ce la troveremo in cose che adesso magari neanche pensiamo, e ci renderemo conto soltanto quando la staremo usando che la stiamo usando, perché sarà così. Quindi inserire L'educazione tecnologica insieme all'educazione civica, cioè al buon senso, a come ci si comporta in una comunità, perché quella è una comunità virtuale ed è una comunità, quindi con tutte le regole della comunità fisica che noi viviamo, sarebbe una cosa ideale. Oltre a copiare appunto quel progetto dell'Umbria, ecco, vedere di inserire proprio l'educazione tecnologica insieme all'educazione civica, il buon senso, il dialogo, la capacità di saper riconoscere il bene dal male, perché se i ragazzi non lo riconoscono adesso è perché probabilmente manca una parte di accompagnamento da parte di tutti, non solo della scuola, della famiglia, perché forse anche a noi mancano determinati strumenti, determinate conoscenze. Cioè io trovo persone più giovani di me che dicono a me il cellulare non piace, e io penso te lo devi far piacere, perché quello, e parlo di cellulare come può essere tecnologia in generale, lo avrai sempre più invadente nella tua vita, indipendentemente che a te piaccia o meno. Quindi io la vedo così.
Sì, allora facciamo un attimo un bilancio un attimo di questi due interventi, così dopo diamo la parola. Allora sì, come dice giustamente il preside, la scuola non deve sopperire, no, alle esigenze dei genitori, quindi non è che loro fanno un percorso e i genitori si smarcano da questa responsabilità, ma è il senso stesso del patto che proprio perché sono qui stasera, diverse realtà, diversi ruoli e che non presuppongono uno scarico di responsabilità nei confronti degli altri enti, ma è una rete, no? Quindi un darsi una mano per far meno fatica tutti insieme. Quindi questo penso sia un principio su cui non credo serva neanche discutere, no? Quindi siamo qui perché l'intento comune, il punto d'incontro sono i nostri ragazzi, su cui poi tutti i vari enti, servizi, famiglie, no, educatori hanno al contempo la stessa responsabilità. E, mi ricollego al discorso sempre del professor Danini, diceva tante volte, no, noi spieghiamo, facciamo incontri con i ragazzi e tante volte non... sembrano quasi non capire o non hanno quelle finestre attentive tali da permettergli di recepire il messaggio. Probabilmente questo messaggio spesso arriva, però non è in qualche modo metabolizzato, no? Quella famosa milleunesima volta è proprio il momento in cui sono nella situazione, no, di critica e lì allora il messaggio lo interiorizzo, no? Finché resta teorico mi interessa fin tanto, nel momento in cui diventa realtà, no, in cui ci casco dentro con i piedi, allora è il momento in cui lo faccio mio. Il problema è che spesso non c'è un continuum graduale tra la teoria e la pratica, e si rischia spesso di passare da uno scherzo, no? da un'idea innocente a qualcosa di grave senza i passaggi intermedi. Ecco.
Sì, appunto per questo secondo me sì al controllo sui figli, che gli viene anche comunicato preventivamente quando gli si dà il cellulare. Perché io ad esempio a mia figlia ho trovato una foto di una professoressa, l'aveva ricevuta da qualcun altro perché era una professoressa degli anni passati, perciò lei non aveva il cellulare e non poteva averla fatta lei, però l'aveva passata ad altre compagne di classe e le avevo spiegato che le foto così non vanno spedite, cioè non vanno... si spedite altre persone perché poi essere denunciato. Questo lei non l'ha capito, adesso che ha fatto questa cosa e io l'ho beccata, diciamo, ho spiegato che una foto così con scritto sopra cose che si dicono i professori non va fatto, altrimenti viene, può essere denunciata. Allora questo è servito secondo me, perciò sia al controllo e a far capire ai figli che queste cose, anche se è uno scherzo, si pagano. I ragazzi, secondo me, quando si dice loro pensano ah, questo non può capitare a me, perché pensa di uno, mandando queste foto, di non fare cose così gravi probabilmente, okay? Però quando tu, un genitore, vedi che invece c'è una foto compromettente, gli fai vedere, guarda, questa puoi essere denunciata per questa, può magari aprire, accendere una lucina. Perciò sia al controllo, assoluto.
Sì, se posso aggiungere, il controllo magari lo integrerei con il dialogo, no? Quindi è quello che magari spesso fa la differenza, perché come dicevamo prima, le regole, se io le impongo, no? Le vivo in una maniera passiva, no? Quindi mi è stato calato questo dall'alto, quindi mi sento limitato, mi sento controllato, mi sento in qualche modo inscatolato in una dimensione da cui io poi voglio uscire, perché no, devo al tempo stesso liberarmi dai vincoli, no? che mi hanno imposto i genitori, in qualche modo devo diventare un individuo a sé stante. Quindi come facciamo a conciliare, no, la separazione e il fatto che questo mio figlio diventi un individuo a sé stante mantenendo il controllo, no? Quindi io penso che la chiave, no, principale sia il dialogo, no? quel filo che ti consente di digerire la regola, di digerire il controllo, no? di capire che non è solo ho rotto qualcosa, quindi ho le conseguenze, ma è ho rotto qualcosa, no? O rischio di rompere qualcosa, e in qualche modo parlando, no? Condividendo, affronti le conseguenze, ma senza, diciamo, viverla in maniera deviata, no? Questa situazione.
Posso?
Certo.
Allora, io vi ascoltavo, io non sono mamma, ma sono zia, quindi sono venuta a studiare, a imparare, no? E tra l'altro sono una zia per niente tecnologica, cioè se io potessi scrivere ancora con la penna d'oca sarei felicissima. Ascoltando i discorsi però mi viene da dire questo, e quindi lo chiedo a voi, perché la maggior parte appunto mi sembra sia composta di genitori, quindi voi parlate per esperienza. Mi sembra che puntate molto l'attenzione su questo discorso del controllo, sì, controllo no. Questa a me però non sembra una specificità, nel senso che anche mia mamma ha avuto il problema del controllo su di me, mia nonna come mamma, quindi questo è un discorso a prescindere dalla tecnologia. Io ravviso due problematiche grosse. Uno, che gli adulti, appunto qualsiasi figura, che sia la scuola, che sia il professore, che sia il genitore, di solito ne sa molto meno dei ragazzi. Quindi anche se noi decidiamo controllo sì, controllo sì, ma come? Perché nascono già che sanno usare certe cose, no? Quindi siamo in difficoltà noi più grandi, cioè dobbiamo correre lì dietro e loro ne sanno sempre una di più. Quindi anche decidendo del controllo, che io magari non sono neanche proprio d'accordo, ma insomma, decidiamo anche di controllarli strettamente, bisogna vedere se ce la facciamo, perché loro ne sanno di più. E questa è una cosa. E poi questo discorso dei reati, anche qua, secondo me il problema non è tanto non spiegargli bene le cose, non sapergliele spiegare. Il problema, a mio modo di vedere, è che tutta la percezione nel mondo virtuale è sballata, cioè quella è la difficoltà. Questo sì è una specificità delle nuove tecnologie, che non è così chiaro come, perché insomma una volta se uno tira un ballone sul viero, spacca il viero, no? Quella è una roba che
la vedi, cioè lo vedi che hai fatto una roba che non andava, hai rotto, devi pagarlo il veto. Nel mondo virtuale è molto più difficile, anzi, spesso anche perché appunto nascono già così, no? Cioè nascono già in questo mondo virtuale che, come diceva la signora, è proprio un mondo a parte, che però sembra vero. Sembra o è vero in un altro modo, ma è vero.
Sì, è difficile anche per l'adulto, no? Capire le conseguenze del virtuale, quindi giustamente noi siamo qui, no? A capire come controllare dei ragazzi, quando anche noi stessi spesso davanti alla tecnologia non siamo in grado di banalmente gestire le nostre emozioni, no? No? Capire che dall'altra parte ci sono comunque delle persone o degli esseri che hanno determinati sentimenti che vengono in qualche modo così colpiti, no? Da quello che diciamo, spesso questa cosa per noi è secondaria, no? Ci rapportiamo con uno schermo, quindi anche le emozioni che arrivano dall'altra parte saranno sicuramente più leggere. Quindi giustamente i bambini, i ragazzi che nascono già in questa realtà, no, virtuale, la percezione di quello che è reato, quello che è sbagliato, è difficile da capire, proprio perché è un mondo che non... è il problema che si definisce all'interno della loro esistenza, no? Quindi non hanno una idea distaccata di quello che è il virtuale spesso dal reale.
Ecco, cogliendo quello che dice Lisa e quello che poi hai detto tu adesso, forse in un futuro patto un impegno da parte dei genitori o comunque degli attori, no? Zie, nonni, eccetera, è quello di una continua formazione, no? Cioè di impegnarci, per ciò che sono i vari livelli di età, a entrare appunto in quello che può essere il mondo dei ragazzi, quelli che possono essere i problemi che ci sono, e questo forse deve essere, no, una costante. Cioè, i due incontri che abbiamo vissuto nelle settimane scorse debbono, secondo me, accompagnarci costantemente in questo percorso qua. Uno. Poi sul discorso del patentino, credo sia giusto appunto il fatto che non debba ricadere tutto su, come dicevate, sulla scuola, sulla famiglia, ma è appunto la rete. Sul patentino io avevo seguito per la scuola dove insegno quei corsi del MEC, quelli di Grollo, della prima, e era interessante perché non c'era effettivamente solo la questione dei reati, no? Di cosa, ma c'era anche tutta la questione, tu accennavi adesso alle emozioni, no? Quindi quello di abituarli a provare a mettersi nei panni delle altre persone. Poi chi è? Anche questo potrebbe essere forse uno spunto, sempre nel discorso della formazione. Magari noi stessi potremmo cercare come possono farlo magari gli insegnanti delle scuole, ricevere una formazione ed essere, che ne so, magari anche noi stessi chi poi propone questi corsi, che sia il patentino, che sia del MEC, che sia quello dell'Umbria, no? Cioè, poi essere, come dire, a nostra volta formatori all'interno di una rete di persone interessate su questo, perché i ragazzi in qualche maniera sì, hanno bisogno di tanti stimoli. Poi non sappiamo se quello che si fa effettivamente va al bersaglio, però e credo che il parlarne è quello che si crea poi una cultura, no? Che forse, mi pare lo dicesse Grollo, forse era nell'incontro anche di Canale con Paolo Bello, questo scarto che c'è, lo abbiamo pagato, no? In questi anni, il fatto che non ci siamo sintonizzati subito su un mondo che ci è apparso lontano, forse non avevamo neanche tanta voglia di metterci su un, come dice Lisa, magari eravamo concentrati nell'utilizzare ancora la penna d'oca, e quindi dobbiamo creare una cultura di fondo che tenga dentro un po' tutte queste informazioni, e questo è un lavoro da fare
sicuramente. E se posso aggiungere, ribalterei anche un po' il concetto di formazione, no? Che noi siamo abituati a qualcosa che cala dall'alto, no? Quindi professionista che ovviamente dà delle indicazioni che poi vengono eseguite, no? Questa cosa noi cerchiamo di farla sui ragazzi, però è trasversale, cioè anche gli stessi ragazzi possono essere formatori di noi, no? Perché alla fine noi abbiamo la pretesa come adulti di dover formare dei ragazzi che vivono già in un mondo in cui conoscono già tantissime cose, no? Quindi anche il fatto di ribaltare questi concetti e di far sì che i nostri figli siano a loro volta formatori nei confronti dei genitori, no? Potrebbe essere un modo per anche per avvicinare e colmare anche questo gap generazionale, insomma.
Sì, volevo dire una cosa allacciandomi a quello che ha detto Gianni, perché noi ai nostri figli insegniamo, non so, attento, attraversa la strada, guarda di qua e di là, stai attento, non magari parlare con sconosciuti, facciamo magari queste raccomandazioni che fanno parte di un percorso educativo, comportati bene, rispetta quando esci di casa. Questo forse non lo facciamo con altrettanta attenzione nel mondo virtuale, perché lo riteniamo un mondo anche noi finto, no? Invece è altrettanto reale, quindi forse dovremmo intraprendere un percorso educativo di questo tipo, no? Poi sì, il patentino, tutto quello che vogliamo va benissimo, però quello che manca è proprio l'educazione che parte dalla famiglia, secondo me.
Sì, e poi aggiungerei che spesso, no, possiamo, questa ignoranza che spesso noi abbiamo nei confronti del digitale, della tecnologia, è qualcosa che ci spaventa ed è qualcosa che poi va a far sì che noi determinate imposizioni, proprio per paura, no, le caliamo sui ragazzi, e anche se non sono così, così non dovrebbero magari essere così restrittivi, ma proprio per la nostra paura, per la nostra non conoscenza, tendiamo ad applicare, no? Come diceva prima Lisa, il controllo serrato, sia perché è sempre stato fatto così, no? dai nostri genitori, nonni, ma anche perché tante volte, non conoscendo l'oggetto del problema, sappiamo che è male, sappiamo che è qualcosa che va controllato, però no? Conoscendolo magari siamo anche più rilassati noi, no? Nel dare determinate regole, con la convinzione che probabilmente non c'è niente di male, anche se si va un po' oltre.
Sì, prima parlavamo di età. Io ho due bimbe piccole, parliamo di scuola materna, i primi anni delle elementari, quindi non ho ancora vissuto tutto quello che hanno vissuto gli altri, però credo nella formazione, credo nel creare una cultura partendo dalla famiglia, ci credo tanto. E vengo qui in questi incontri proprio perché mi piace l'idea di patto, mi piace l'idea di creare un gruppo e quindi di aiutarci a creare una cultura diversa, ad abituare i bambini in modo diverso, nella speranza che poi magari alle medie abbiano un'idea diversa da quella che si ha ora, o comunque un'alternativa, possano pensare di divertirsi anche in altro modo. So che ci imbatteremo nella tecnologia, so che ovviamente, ma ad oggi sto provando a spiegargli che la possiamo usare per modi utili, e devo dire che la scuola mi sta aiutando tanto, perché insegna alla bambina ad usare l'iPad, gli insegna l'applicazione per fare la presentazione. Allora sì, quello puoi provare a metterti e sfruttarla per questo, piuttosto che l'esercizio che ci aiuta a ripassare l'italiano, la matematica, mi piace, va bene, perché siete bambini che avranno a che fare con la tecnologia. Però diciamo, credo molto proprio nel aiutarsi, ecco.
Sì.
No, infatti anch'io sulla scia di quanto ha detto lei, mi piace... sì, si portano, va bene. L'idea che il patto all'interno delle famiglie va costruito insieme ai ragazzi, no? Questa cosa della credibilità che dicevi prima, della coerenza dei nostri comportamenti rispetto a quello che vogliamo, no, fischia comunque, per loro, per i ragazzi. Quindi, per esempio, se decidiamo, che ne so, vabbè, la regola di che si condivide l'età di consegna dello smartphone, ok, questo è una cosa che si decide, boh. Però, per esempio, un'idea di dove si utilizza lo smartphone in casa o dove non si utilizza, è una regola che secondo me deve essere sia per loro che per noi, no? Cioè un'educazione che va, che ricade anche sull'adulto, quando non è il caso di usarlo, quando perché è inutile che noi stiamo sempre attaccati magari, no? E loro no, loro non devono. Quindi mi piace questa idea che siano famiglie che si parlano, non genitori, educatori che si parlano su questo tema, ma proprio nuclei anche che all'interno decidono delle cose, all'interno del rapporto della famiglia, ma poi che si connettono con altre famiglie per creare uno stile diverso. Ecco, questa cosa dello stile mi è piaciuta, insomma. Volevo sottolinearla anch'io.
Sì, grazie. Io aggiungerei anche questo. Come patto, noi daremo delle regole ovviamente generali che no, condivise con tutti gli aderenti al patto. La cosa che secondo me va un po' precisata è che poi all'interno, no, del nucleo familiare ogni famiglia declinerà la regola a seconda delle caratteristiche specifiche, no, del proprio figlio, dell'indole, in modo che poi ci sia un'aderenza maggiore alla regola che viene in qualche modo condivisa da tutti quanti. E aggiungerei, no, che una cosa da valutare sempre nella stesura del patto è che distinguere quando ci sono delle regole importanti e quando sono delle regole utili, no? Che sono due cose leggermente diverse, nel senso che può capitare che alcune famiglie attuino già delle regole nella gestione del telefono, nella gestione dei dispositivi, e che quindi queste possano in qualche modo essere sì importanti, ma non fatte trascrivere nel patto proprio perché sono già di uso comune. Altre regole invece, quelle magari più sociali, no? Quelle che vanno oltre il controllo della famiglia, no? Quindi quelle che si riferiscono a contesti condivisi o comunque contesti dove i ragazzi sono insieme, probabilmente possono essere comunque magari meno importanti, ma più utili dal punto di vista della gestione di questa rete, no? Quindi sarà anche quello un aspetto da valutare, oltre all'importanza della regola, quella che sento più utile, più importante per mio figlio, anche la parte sociale, no? Quanto queste regole possono aiutarmi nel concreto nella mia vita di tutti i giorni, no? Quindi a casa magari so già gestire bene i miei ragazzi, però mi trovo in difficoltà quando sono fuori, quando non sono sotto il mio controllo. Quindi il patto digitale è proprio ha questa caratteristica qui, no? di un'estensione di quello che è il mio, non lo chiameremo controllo, quello che è la mia tutela, no? del figlio anche nella società.
Velocemente, chi c'era prima?
Io sto ascoltando varie opinioni e noto una cosa che mi turba e quindi mi sento un attimo bastian contrario, perché sento poco calato il ruolo di genitore come concetto educativo e non come regola, nel senso che io ho quattro figli, mi sono accorta che sono quattro persone diverse, con ognuno devo avere un modo educativo diverso, con uno devo fare il contrario perché faccia dritto, con uno devo impormi, con uno devo aspettare, e nel tempo cambiano loro stessi. Quindi è difficile per me e mio marito pensare ad una regola, perché loro non faranno altro che stracciarmela. Mentre mi è più facile condividere con loro un concetto educativo, nel senso che se loro, per loro propongo i 14 anni per uno smartphone e un concetto che alla sera a letto si va a dormire, non alla sera a letto non c'è lo smartphone, perché anch'io non lo devo avere. Quindi non la regola non è lo smartphone, ma è la regola, il concetto è che alla sera si dorme. Quindi il concetto è che in pulmino state assieme. Non la regola è che non so come dire, bandirai un po' dal patto la parola regola, perché mi piace poco, non la vedo da genitore coinvolto, la vedo da genitore impositivo, e se mia mamma mi avesse detto il coprifuoco è alle 11:30 mi avrebbe dato fastidio, e immagino che i miei figli il coprifuoco dello smartphone alle 14 potrebbe essere più difficile che concepire che dopo una certa ora non ci sono belle persone in giro, quindi è caso che vieni a casa. Non so se mi rendo più coinvolgente, più educativo, cioè sappiamo che il ruolo del genitore è spiegare, come avete detto, il dialogo, ma anche il buon esempio, perché in primis abbiamo dimenticato spesso il concetto di anche noi. Sì, abbiamo detto quando siamo a casa, perlomeno quando loro non ci sono, perché quando vanno a letto allora lo tiriamo fuori. Cioè, vedrei un po' più il concetto educativo, ecco, alla base del patto, che poi mi aiuta insieme alla sua famiglia, insieme all'altra famiglia, a dire, beh, allora visto che il tuo ha fatto questo errore, aspetta che sto con le antenne alte affinché non succeda anche a me, o perlomeno i miei figli hanno bisogno spesso di fargli gli errori, perché è poi sbagliando con i piccoli errori che viene fuori l'elaborazione assieme della correzione di quell'errore, non l'imposizione non lo fai, tipo io penso che il parental control non lo metterò perché non lo saprei gestire molto probabilmente, e non è il mio modo di educare i miei figli, sono più dedita ad altri metodi, ecco, quindi entrerei più nel concetto che poi ogni famiglia ha di educazione secondo dei concetti condivisi.
Grazie. Sì, ha anticipato quello, in parte quello che volevo dire, a me era piaciuto l'intervento di Elisabetta sul discorso di creare uno stile, e sulla scia di quello che diceva la Gallego la settimana scorsa, quando diceva, noi diciamo attenzione, si rompe, quindi non, diceva l'importante è quello di creare un rapporto, no? Una relazione con i figli, e quindi una vicinanza. E quindi anch'io credo, non so come poi si possano mescolare, no? le cose, ma ritenerle insieme, però che ci sia nel patto qualcosa di pro, no? Qualcosa di declinato in positivo e non solo in negativo, che ci sia, si va a dormire a, o che sia dedichiamo una mezz'ora al giorno a leggere insieme un libro, no? Anche cose alternative a quello che può essere il digitale, però deve esserci qualcosa anche di positivo, secondo me sì.
Sì, esatto, quindi la regola è qualcosa che possiamo chiamarla regola, possiamo chiamarlo limite, no? Possiamo
punti di accordo.
Punti di accordo, sì, no? Quindi ha una funzione che è quella appunto di mettere un confine, no? Più che altro, da lì si parte per poi condividere un qualcosa che sta dalla parte, no? Di quello che è il mio confine, in cui io posso avere un margine, e quello che c'è oltre lo scoprirò le conseguenze, no? Di quello che è questo paletto che io attraverso. Ovviamente però questa regola noi possiamo, visto che sappiamo che le parole sono importanti, possiamo declinarla in modo che non sia vissuta, no? dai ragazzi come qualcosa di così di subito, no? di ok, è così e quindi devo in qualche modo sottostare. Quindi sicuramente sì, a livello di patto noi possiamo stare molto molto attenti a definire quello che noi vogliamo, che è il nostro obiettivo, che è quello che ci trova d'accordo più o meno tutti, con le parole giuste per in qualche modo puntare all'obiettivo, non dire io non ti faccio fare, no, questo, ma ti dico facciamo questo perché in questo modo raggiungiamo questo obiettivo qui, no? Questo sicuramente è qualcosa da tenere in considerazione.
Sì, si sente, eccolo là. Mi presento ancora, sono Demis, sono padre di una bimba di 10 anni, sono anche allenatore di uno ski club locale, quindi sicuramente ho degli spunti da poter portare alla stesura del patto, no? Uno di questi spunti potrebbe essere sicuramente, vedo i ragazzi che partono la mattina da casa, vanno a scuola, la scuola è il patto digitale, salgono in pulmino per andare a fare allenamento, hanno il telefonino, ok, e usano tutto questo tempo qua di trasporto, non per fare sicuramente amicizia e cosa, più che altro per guardare il telefonino. Se noi sappiamo, genitori, che alle 8 iniziano scuola, dopo salgono sul pulmino, vanno a fare allenamento e ritorno, non serve il telefono. Dal mio punto di vista, anche perché, come dicono tutti i genitori, il telefono devo sentire o devo chiamare mio figlio. Innanzitutto, se c'è la scuola, sono sotto la responsabilità della scuola, quindi è la scuola sì in caso che ti chiama, ok? Quando sono sotto la custodia degli allenatori, potrebbero essere loro che ti chiamano se succede qualcosa, innanzitutto. E questo qua potrebbe essere lo spunto di aprire un pochettino, visto che Gianni un po' conosce le attività e le associazioni sportive locali, riuscire ad aprirlo anche alle associazioni sportive innanzitutto. Questo, se serve per telefonare, il telefono si chiama telefonino perché si usa per telefonare. Quindi il Nokia 3310 a 39,90 euro va benissimo per riuscire a telefonare, a comunicare. Ok, non vedo perché in casa abbiamo tutti degli altri dispositivi, che può essere l'iPad, il computer fisso, il computer portatile, anche quello con la tastiera touch, ormai ne esistono tantissimi e io ce li ho, non dico che non li ho, però in questo modo qua si riesce probabilmente a creare quel flusso tra bambino e adulto. E solo seguendoli i bambini e i ragazzi riescono a crescere una mentalità. Dal mio punto di vista, la parte, delle elementari può essere un uso, un consiglio di utilizzo, ma quando si parla delle scuole medie, purtroppo abbiamo un'età che abbiamo bisogno anche un pochettino di tenere il polso, quindi deve essere quasi un'imposizione. È vero, da un lato, che con la famiglia possiamo creare questo gruppo di amicizia, ma non siamo amici, siamo genitori. Solo questo volevo dire.
Grazie, sì. Allora, sicuramente un altro tema, no, da prendere in considerazione è la diffusione di queste pratiche in altri contesti. Il contesto sportivo è qualcosa di estremamente comune, no, nella vita dei nostri ragazzi, e la missione è proprio questa di creare questo tessuto in cui loro, questa triangolazione, no? In cui effettivamente non ci sia un bisogno viscerale, no? Da parte dei ragazzi di avere la possibilità di usare questo telefono, di usarlo, meglio, di usarlo nella maniera che il telefono per cui è stato fatto, no? Quindi è quello che dicevamo un po' all'inizio, il fatto di familiarizzare con uno strumento che è nato per un determinato scopo e poi si è evoluto, come tutte le dispositivi, in qualcos'altro, in qualcosa di che quasi sostituisce, no? Tutto il resto della vita, perché io con un telefono posso capire, no? Che posso arrivare praticamente ovunque, è una tappa, no? Su cui è una tappa intermedia verso cui poi nel momento in cui arrivo al dispositivo finale ho sicuramente più consapevolezza, no? Il discorso dell'essere categorici, giustamente questo penso sia anche quello un po' più divisivo, no? Perché il problema più grande penso sia in cui ci troveremo tutti un po' in disaccordo, comunque in fazione è sempre questo, no? Quanto l'essere categorici o l'essere no? Più permissivi, più sia la strada migliore. C'è chi pensa, no? Che in qualche modo io devo prevenire il problema, quindi in qualche modo aumentando il controllo faccio in modo che ci si arrivi piano piano al problema e quando casco probabilmente mi faccio meno male. C'è chi magari ha una visione un po' più conseguenziale, quindi aspetto in qualche modo, ti do più libertà, quando ti fai male poi ne parliamo e vediamo cosa ti è successo. Quindi su questo è un po' un aspetto che sicuramente è molto più individuale e ognuno farà fatica a trovare un accordo, immagino.
Sì, io infatti mi sono accorta che reprimendo troppo non va bene. La peggior punizione che io possa dare a mia figlia è quella di togliere il telefono, anche solo una settimana. Diventa di una cattiveria unica. Secondo me il telefono è diventato, ma anche a livello di adulti, una droga. Infatti ci sono le settimane senza telefono, no? Per disintossicarsi. Come per noi, anche per loro è una droga. Lei senza il telefono non ci sta. E io ho deciso che glielo lascio con più libertà. Faccio fatica a controllarla, perché tante volte mi dico devo fare il birial. Cavolo, che cos'è sta roba? E devo chiedere, cioè tante volte mi chiedo, ma io quanto vecchia sono? Non riesco a capire come faccio a immergermi nella loro età. Avrei bisogno di una formazione io per riuscire a capire questi, ma di cosa stanno parlando, per poterli poi io controllare e dire no, questo che stai facendo è sbagliato. Io ancora sto birial, non l'ho ancora capito, e tante volte devo chiedere al figlio più grande, per piacere mi controlli il telefono della piccola, perché io non ci arrivo. Cioè loro sono nati in questa con il telefono, cose che noi, cioè in 20 anni c'è stata tanta tecnologia in poco tempo, 20 anni sono pochi, perché 20 anni fa avevamo i telefonini, quelli là che pesavano tanto, e in 20 anni è cambiato da così a così, troppo velocemente.
Grazie. Intanto vorrei rassicurare tutti che con una palla in mano fuori stanno facendo i bambini come una volta, quindi stanno andando avanti senza cellulare e ce la stanno cavando benissimo, quindi sono ancora in grado di giocare, sì.
No, ma tu sai che la mia fa fatica a giocare.
Allora, la cosa più difficile che è stata per me, che è per me in questo periodo,
riuscire ad aiutare i miei figli a capire come usare il cellulare fuori casa. Okay. Cioè, quando sono insieme, loro giocano. Cioè, sono quattro bambini, sono con quattro cellulari diversi e si mandano magari messaggi, non sanno più parlare tra di loro, non sanno giocare, e questo spero che il patto digitale possa aiutarmi. Questo è quando verrà l'età che verrà dato il cellulare, perché io terza media, mia figlia era l'unica senza cellulare e lei si sentiva esclusa dal gruppo e io non ce la facevo più. Questo spero che mi aiuti il patto digitale a creare delle regole per i genitori che aiutano sia i figli e i genitori a riscoprire anche i rapporti, perché molto spesso sono compromessi.
Grazie. Sì, il diciamo che come regole, come alternative, no? Noi dobbiamo anche cercare di, oltre che vedere cosa fanno fuori dalla nostra vista, e proporre tutto quello che è un poco invogliante, no? Perché noi dobbiamo pensare che nel momento in cui loro sono in contatto con la tecnologia, dai primi anni d'età, per dei motivi no, più che altro sensoriali, perché sono attratti da tutti gli stimoli che il dispositivo offre, visivi, tattili, uditivi, sia poi man mano con la crescita, quando si legano al telefono per altre questioni, insomma, di età diverse, tutto quello che è un'alternativa ludica, no? Che potrebbe in qualche modo essere paragonabile al telefono, non viene presa in considerazione, perché loro in automatico sceglieranno sempre il dispositivo più interessante, quello che gli dà più gratificazione. Quindi lo sforzo che dobbiamo fare anche noi come genitori è quello di insistere spesso sulle alternative che loro non vedono, o comunque non percepiscono interessanti quanto il dispositivo tecnologico. E tante volte può sembrare una forzatura, no? Però nel momento in cui loro si ricollegano, si riconnettono, no? Prendono questo pallone, così riscoprono questo mondo, poi in qualche modo si vanno avanti da soli, perché hanno le capacità di farlo, no? Dobbiamo solo in qualche modo essere più incisivi nel ricordarglielo che c'è anche questo aspetto, insomma.
Perché se fai uscire un figlio senza cellulare e tutti gli altri ce l'hanno, è un problema. Tu puoi dirglielo, figlio mio, esci senza cellulare, potete giocare a calcio, però se tutti gli altri ce l'hanno.
Infatti la speranza è che questo, cioè, come un po' a macchia d'olio, si espanda questo interesse in tutte le famiglie, no? Siamo molto pochi rispetto alla maggioranza delle famiglie in proporzione, no? Questa sera in questa sala, però come si stanno espandendo molto velocemente, no? in tante altre realtà, sicuramente è un aspetto che tocca tutte le famiglie, no? Non c'è qualcuno che può permettersi di dire io non devo affrontare questo problema, no? Quindi io credo che sì, sicuramente è un problema al momento, lo sarà meno nei prossimi tempi, e l'obiettivo è, no, invertire in qualche modo la rotta, in modo che la maggioranza sia in qualche modo non così legata al dispositivo. perché adesso si sommano i due problemi, no? C'è sia il problema del non ho la piacevolezza di passare del tempo col dispositivo e mi sento in qualche modo escluso. Lavoriamo almeno sul secondo tema, no? Quindi se già siamo in due, in tre, in quattro, in cinque a vivere lo stesso disagio, perché al momento sarà un disagio, col tempo possiamo lavorare anche sul primo aspetto.
E la mia considerazione invece è da genitore, nel senso che dico, ok, per i bambini facciamo sto patto, però quello che in questo momento interessa anche a me e mi piace di questa cosa è che una regola ce la dovremmo dare anche noi, perché prima di pensare a loro dobbiamo pensare anche noi. Io lavoro col telefono praticamente tutto il giorno e sono sempre attaccata al telefono, e a me questa cosa di dire adesso mi rendo conto anch'io che sto facendo una cosa che non devo fare per non farla vedere a lui, ma anche per star bene io, secondo me questo è il momento per chi come me ha bisogno anche di disintossicarsi.
Sì, questo no, può aiutarci sapendo che siamo nelle stesse condizioni dei nostri figli, quindi nel momento in cui viviamo il disagio in prima persona di non riuscire a staccarci dai nostri dispositivi, ci riconnettiamo anche con la difficoltà che hanno loro nel fare la stessa cosa, e questo potrebbe anche essere un modo di può controllarsi a vicenda, no? Quindi diventa un doppio scopo per condividere la stessa regola. Io guardo te, tu guardi me e insieme cerchiamo di affrontare un problema e mi calo anche nella tua percezione, quindi condivido il tuo disagio, ti faccio capire che è lo stesso problema per me e insieme costruiamo una regola insieme.
Grazie, anch'io sono papà di due bambine di 8 e di 10 anni, e a questo proposito dell'ultimo intervento mi è venuto in mente una piccola un episodio che raccontano di Gandhi, no? Che una mamma è andata da Gandhi per chiedere al Mahatma Gandhi di intervenire perché la figlia mangiava troppa cioccolata. E lui gli ha detto portamela da me domani mattina, gliel'ha portata, poi gli ha detto riportamela il secondo giorno, insomma per 14 giorni, tutti i giorni gliel'ha fatta portare. Alla fine delle due settimane Gandhi gli ha detto ascolta, guarda facciamo così, non mangiamo così tanta cioccolata, anzi mangiamone pochissima che ci fa solo male. E la madre ha detto ma scusi perché non gliel'ha detto il primo giorno? E perché ci ho messo 14 giorni a disabituarmi io a mangiarla. Quando io sono riuscito a smettere di mangiarla, allora potevo dire a loro, alla bambina, di non mangiarla più. Ecco, noi ci troviamo, secondo me, in questa situazione.
Da anni hanno già creato vignette dove si vede la classica coppia al ristorante, ognuna delle quali con il telefonino per dimostrare la non comunicazione che porta questo problema. Sensibilizzare i bambini nell'osservare cosa crea. Mi è piaciuto la volta scorsa il discorso del ristorante, che il proprietario piuttosto di vedere un bambino con i giochini si presenta con le matitine, e sensibilizzare i bambini ad osservare che questa cosa porta a un distanziamento. Io provo un po' tristezza quando capita la situazione delle due adolescenti, immaginando la mia adolescenza, che nel rapportarsi si scambiano solamente situazioni con il cellulare. Io mi ricordo che andare con un'amica apriva la testa a mondi, all'osservazione su tutto, su chi era lei, la sua famiglia, la sua casa, tutto ciò che c'era intorno alla vita di quella persona. Secondo me queste cose si perdono proprio del tutto, perché sono molto concentrati solo e focalizzati su questo. E la sensibilizzazione proprio anche da parte nostra, come diceva anche Federica, di dare l'esempio, di far osservare loro, guardate che comunque parlarsi, comunicare, guardarsi negli occhi e mandare anche un messaggio educativo che che non è educazione trovarsi in una situazione e assentarsi per stare su, anche proprio come una sorta di buon costume, di educazione, ecco, che non cioè non vai a casa di qualcuno e ti fumi una sigaretta, vai a casa di qualcuno e non prendi il cellulare e ti assenti, ti metti, cioè mandare proprio un messaggio sul ritorno un po' della comunicazione emotiva che questo sistema insomma sta un po' spegnendo.
Sì, mi ricollego anche per dire che effettivamente tutto quello che è comunicazione attraverso il telefono, no? Quindi io mi isolo, se noi giustamente lo viviamo come maleducazione, come entrare in casa degli altri e non insomma farsi gli affari propri, no? È anche qualcosa che va a braccetto col concetto di comodità, perché comunicare è difficile, comunicare implica, no, esercitare delle abilità sociali, abilità comunicative, espressive, no? Di linguaggio, tutte insieme. L'avere lo schermo, no, che mi in qualche modo mi tutela, no, da questa fatica, è qualcosa che io ricercherò tendenzialmente, no? Quindi è qualcosa che va a compensare tutto quello che è la fatica del dover, pensiamo banalmente, il dover, la fatica che abbiamo fatto noi da piccoli nel dover chiamare, no, gli amici a casa degli altri col telefono fisso. Era terrorizzante, no? Quindi dovevi, sapevi che dovevi telefonare, non sapevi chi ti rispondeva, dovevi in qualche modo riuscire a mediare con un adulto per cercare di parlare con l'amico, e tutti questi scatti sono formativi, no? Perché ti aiutano a trovare un tuo modo di comunicare, un modo di gestire l'ansia, un modo di arrivare all'obiettivo. Nel momento in cui io ho il contatto diretto con il mio amico, con la mia amica, io tutte queste difficoltà non le vivo più, cioè è qualcosa di automatico. Nel momento in cui poi devo rapportarmi, no, col mondo, diventano situazioni che noi non controlliamo più, non noi ragazzi intendo, no? Come mettendosi nei panni dei minori, diventa tutto troppo faticoso, tutto una fatica. Quindi toglierli dal dispositivo non è soltanto dirgli guarda che c'è un altro modo di comunicare, ma è come dire quest'altro modo di comunicare è anche bello faticoso. Vediamo un po'. Sì, allora direi che abbiamo raccolto diversi spunti molto interessanti durante la serata e ne faremo tesoro. Cercheremo adesso di fare in qualche modo un bilancio, no, di quello che è stato detto, sicuramente l'aspetto della formazione, no, una cosa del ruolo dell'adulto sono temi che immagino entreranno a far parte di questo patto, perché sono molto molto sentiti. E rinnovo l'invito, per chi non l'avesse ancora fatto, di lasciare i propri contatti qui all'esterno, la mail, in modo che potremo inviare il questionario che verrà fatto durante l'estate, per così accettare ulteriori, no, anche spunti che seguiranno anche alla serata di oggi. Io vi ringrazio per la partecipazione, per il dibattito, e arrivederci alle prossime occasioni. Grazie a tutti.